fammi ricordare bene, no, era più in qua, perché sì, questo è il 37,
anche questo è il 37,
anche questo è il 37, qui probabilmente c'è lo studio fotografico, e l'ingresso era questo qui.
Questo qui, dove stanno uscendo con queste installazioni.
Cioè la casa è questa, la porta è questa.
Andiamo a vedere sul retro. Comunque quindi era sì, qui dentro.
Era qui dentro.
Ci sono dei lavori.
Qua dietro c'è un cantiere adesso.
Sì, c'è un grande cantiere. Però era qui dentro,
era
questo
qui
blocco.
Sì, 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 qua dentro, la porta è quella. E ricorderai.
Si è alzato il vento. Mentre Sergio ed io cerchiamo il luogo esatto, la casa nella quale 10 anni prima tutto si è concluso, iniziano timidamente delle raffiche. Pian piano diventano sempre più insistenti. È come se il vento si fosse coordinato con il nostro stato emotivo, con le nostre sensazioni. I battiti del mio cuore, e non posso immaginare quelli di Sergio, aumentano man mano che ci muoviamo tra le stradine del quartiere periferico di Basilea. Case colorate, basse, quasi tutte con piccoli giardini di pertinenza. Poca gente per strada, in una splendida giornata di sole. Mentre Sergio cerca i riferimenti nella sua memoria, si sentono risate sommesse di un gruppo di ragazzi al lavoro che scaricano attrezzature da un furgone. È il vento che soffia. Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me. Siamo in piedi, sul marciapiede di fronte a un piccolo edificio bianco, su due piani. Sergio ricomincia a raccontare.
Quindi voi arrivate qua la mattina in questo viaggio silenzioso,
allora,
in taxi?
Qua, Pietro entra, io lo seguo.
La porta te la ricordi bianca così? Mm.
Sì. Questo bilocale angusto era soltanto il piano terra, quindi il piano di sopra c'è qualcun altro, e adesso che mi ricordo forse quella porta bianca di destra porta al piano superiore, che non è di pertinenza,
quella centrale
di Eric, e quella centrale invece era la porta d'accesso al bilocale. E tutto questo edificio, mi raccontava Eric, un tempo, credo metà 800, era una vecchia sinagoga. Quindi Pietro entra e Erika sta già approntando tutto il necessario, c'è il trespolo per la flebo, c'è la boccetta di pentobarbital che estrae dalla valigetta che si è portata da casa, l'ha recuperata in una farmacia il giorno precedente. Sull'etichetta c'è il nome e il cognome di Pietro, la sacca con la soluzione fisiologica è già appesa al trespolo, è in preleva il pentobarbital con la siringa, lo inietta nella sacca di soluzione fisiologica, fa firmare a Pietro qualche ultima carta, gli spiega brevemente come funzionerà la procedura, gli fa vedere il funzionamento della valvola stringitubo che lui dovrà aprire, gli spiega come si procederà, gli dice che gli farà le tre domande di rito, gli chiederà il nome, cognome, la data, luogo di nascita e se è cosciente di ciò che succederà quando aprirà con la valvola stringitubo. E poi c'è un letto singolo e subito a fianco c'è una poltrona reclinabile di pelle nera. E però dice: voglio morire in poltrona, voglio morire seduto. E lei tira fuori un asciugamano, lo dispone sulla poltrona e poi dice a me: perché spesso quando muoiono c'è una perdita di fluido corporeo. C'è questo dettaglio che mi colpisce tantissimo, è come se improvvisamente togliesse solennità a tutto quanto, sempre che di solennità si possa parlare, perché poi c'è questo stereotipo della clinica svizzera che è sempre stata definita come tale dalla stampa: vado a morire nella clinica svizzera, ci immaginiamo tutti che sia una struttura di chissà quale cura estetica, invece questo bilocale è squallido, cioè a onor del vero Eric ha fatto di tutto per cercare di farlo sembrare dignitoso, però l'impressione è proprio quella di essere in una stanza d'albergo squallida, anonima e arredata con mobili da quattro soldi, esattamente come quella dove abbiamo passato la scorsa notte. E poi c'è questo dettaglio, visto che lo spazio è angusto, questo dettaglio tragico che la poltrona dove fra qualche minuto si siederà Pietro sta schiacciata tra il lettino singolo e un piccolo bancone cucina, è veramente a pochi centimetri da questo bancone cucina con lavello, con la macchina del caffè, con le bottiglie di succo, perché qualcuno vuole bere del succo prima di morire, la collezione di CD da cui poter scegliere la colonna sonora del tuo addio alla vita. Pietro non sceglie niente, vuole silenzio. Quindi l'impressione generale alla fine è di squallore, c'è poco da dire.
Pietro si guarda in giro. Non sembra dare alcun peso allo spazio angusto, a quello squallore che il mini appartamento trasmette. È concentrato, focalizzato sul suo obiettivo. Un obiettivo che ormai è un passo.
Pietro chiede come sarà, cosa succederà. Eric, in questo suo italiano claudicante, gli spiega che si addormenterà dolcemente, entrerà prima in circolo un potente sonnifero e poi seguirà l'azione del pentobarbital che provoca un arresto cardiaco quando il paziente è già addormentato. Mentre Erika pronta la poltrona, ci mette l'asciugamano, Pietro non vuole vedere, è quasi irritato in quel momento. Io non ho più il coraggio di pronunciare una parola, non ho più il coraggio di dirgli nulla. Per cui taccio e osservo. Lui va verso quella porta a vetri che hai visto e dice: chiamami quando è tutto pronto.
Pietro sembra impaziente, esce dalla porta. Ma a Erika servono solo pochi minuti per approntare tutto il necessario. Adesso ogni cosa è pronta. Allora Erika richiama Pietro nel monolocale e lo fa accomodare sulla poltrona.
E a quel punto anche lì succede una cosa. Io intravedo tutto, più che vedere. Ho una tachicardia quasi incontrollabile, non mi è mai successo prima nella mia vita. Faccio fatica a reggere la fotocamera e continuo a chiedermi se riuscirò ad andare fino in fondo. Adesso è venuto il momento di inserire l'ago in vena. Erika me l'aveva già detto, sai, a volte mi prende un tremito incontrollabile, una cosa che apparentemente è in contraddizione con ciò che mi aveva raccontato rispetto alla sua serenità, all'essere venuta a patti con questo, chiamiamolo mestiere, questa sua attività collaterale a quella di medico. E infatti, al momento di inserire l'ago nella vena di Pietro, la sua mano comincia a tremare in maniera incontrollabile. E me ne stupisco, perché fino a quel momento avevo ascoltato le storie e visto in volto una donna che sembrava estremamente sicura di sé e di ciò che faceva, ogni volta che lo faceva, qua, in questa casa. E anche Pietro se ne accorge, tant'è che le dice: ma l'hai fatto altre volte, vero? Come se non lo sapesse. E lei dice: sì, non preoccuparti. Poi a un certo punto riesce a prendere questa benedetta vena, fissa l'ago con il nastro e a quel punto interviene il fratello di Erika, che le fa normalmente da assistente durante queste procedure, ha una videocamera in mano e filma tutto. Questo è un obbligo di legge, perché la legge stipula che una volta avvenuta la morte si debba chiamare il medico legale, si debba chiamare il magistrato, un magistrato di turno, la polizia, e questi debbano vedere un video dell'intera procedura per verificare che non ci sia stata coercizione e che effettivamente il paziente abbia risposto come deve a quelle ultime tre domande. E quindi il fratello di Erika accende la telecamera, la punta addosso a Pietro. Erika chiede: come ti chiami? Lui dice: mi chiamo Pietro D'Amico.
Pietro D'Amico. È la prima volta che Sergio cita il cognome dell'uomo che ha accompagnato a morire. Ma cosa conta un cognome in una storia come questa? Una storia che voleva essere universale, che aveva l'unico scopo dichiarato di raccontare al mondo una scelta così drammatica e gli ostacoli superati per compierla. Quando Erika gli aveva detto che c'era un uomo disposto a farsi accompagnare al suicidio assistito, Sergio non aveva indagato su quel cognome, proprio per la ragione che ho detto, che Sergio mi ha ripetuto più volte per spiegare il perché di quel viaggio. In quel momento, in quella stanza squallida alla periferia di Basilea, Sergio non sa ancora cosa c'è dietro quel cognome. Non sa ancora che Pietro D'Amico non è uno qualunque.
Mi chiamo Pietro D'Amico. Quando sei nato? Lui risponde in maniera molto dettagliata, non solo quando, ma anche dove, nella provincia, e poi dove si è trasferito, bla 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 bla. E poi la terza domanda è: sai cosa succederà quando aprirai quella valvola? E lui dice: sì, mi addormenterò ed è quello che voglio. E allora lei dice: puoi farlo quando vuoi. E sono le 9, forse è un minuto. Sono le 9 e un minuto e Pietro stringe la valvola con la mano sinistra, ha un momento di ripensamento e dice: Sergio, apri la mia valigetta, c'è dentro un crocifisso, prendilo. Quel crocifisso che io non avevo mai visto e che, se avessi saputo che c'era, forse sarebbe stata fonte di chissà quante altre domande, chissà quante altre discussioni. E quindi io vado, apro la valigetta, lo prendo, glielo porto, lui lo stringe in mano e poi rivolge le sue ultime parole a me e dice, non come una domanda, ma purtroppo come un'affermazione, questo è un grande cruccio della mia vita. Mi dice: Sergio, tu ti scorderai di me. Mi dice: Sergio, ti scorderai, di me. Io gli rispondo mentre sto facendo delle foto. No, non mi scorderò mai, che è la pura verità. E tutti questi anni me l'hanno confermato, ce ne fosse stato bisogno, e lui apre la valvola e comincia a recitare prima un Ave Maria, poi un Padre Nostro, dice le ultime parole del suo Padre Nostro come biascicate, trascinate, quasi incomprensibili, si addormenta e alle 9:03 minuti il suo cuore cessa di battere. Thank you.
Pietro è morto. E in quella stanza, all'improvviso, c'è come un vuoto.
I think for him it was as difficult as it was for me.
Credo che per lui sia stato difficile tanto quanto lo è stato per me. Quando sei in contatto con una persona per 3 anni, a un certo punto comincia a piacerti. Non volevo perdere Pietro d'amico, è sempre così. Più a lungo resto vicino a qualcuno che vuole morire, più è difficile poi accettarne la morte. E anche per Sergio. Non si conoscevano da molto, ma penso che la loro sia stata un'unione talmente intensa che Sergio era molto sconfortato all'idea di perdere Pietro. Nel momento del suicidio assistito, Sergio sembrava molto triste. Mi sono meravigliata dalle emozioni che mostrava. È un uomo così forte. È stato in guerra, ha attraversato situazioni così difficili in cui ha rischiato la vita. Sì, ho pensato che con Pietro abbia mostrato una parte molto delicata di se stesso.
Yes, I thought it showed a very soft part of Pietro.
A quel punto sento che anche il mio cuore rallenta, perché anche qui non, me lo chiedo da solo, me lo sono chiesto 100 volte, non so ancora la risposta, ma probabilmente perché vedo quella stessa cosa di cui Erika mi aveva parlato nel bar di Como e che aveva visto per la prima volta sul volto di suo padre, cioè vedo la pace sul volto di Pietro, ho visto un uomo che si addormentava, ma probabilmente ho visto anche, cosa che credo poche volte accada, anche con noi stessi, ho visto un uomo che finalmente aveva ottenuto quello che aveva cercato in modo così tenace per tanti anni. Quindi sì, anche il mio cuore rallenta, Erika gli poggia una mano sul cuore, dice sì, poi estrae lo stetoscopio, lo ausculta, gli apre un occhio, gli punta una torcia, non vede reazione nella pupilla, dice di nuovo sì. E c'è una foto, secondo me, particolarmente simbolica, mi sembra un po' cinico dirlo, no? Fare dei paragoni artistici. Questa foto sembra in tutto per tutto una pietà rinascimentale. Pietro è addormentato, o si sta addormentando, sono gli ultimi secondi di vita, Erika è in ginocchio di fianco a lui che gli stringe la mano con entrambe le sue. La mano che ormai è già abbandonata, non stringe più neanche la valvola, e sul volto di Erika c'è questa espressione di una dolcezza, quasi d'amore oserei dire.
Pietro ha impiegato 1, forse 2 minuti a morire, da quando ha aperto la valvola a quando il cuore ha scandito il suo ultimo battito. L'ultimo rintocco del conto alla rovescia. 1, forse 2 minuti. Il tempo di una preghiera che nemmeno è riuscito a finire. Adesso l'orologio riprende a scorrere nella direzione consueta, a una velocità di nuovo normale. Scorre per chi resta in quella stanza.
Da lì comincia tutta una procedura, ritorniamo nell'ambito freddo, burocratico, perché a quel punto Erika fa le telefonate di rito, chiama la polizia, chiama il magistrato, lì informa della mia presenza, questi dicono che non vogliono che io sia presente quando loro verranno, per cui do un ultimo saluto silenzioso a Pietro. Lascio la fotocamera, lascio tutto. Mi cade lo sguardo sulle sue scarpe nere, vuote, che si è tolto prima di sedersi sulla poltrona. Quasi un gesto di pudore. Ha capito che Erika ci teneva con la poltrona, non voleva graffiare o sporcare il poggiapiedi. Ed esco.
Sergio mi ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Pietro con lo sguardo fisso sull'appartamento dove tutto si è compiuto. 10 anni dopo, da quel marciapiede, mi ha riportato con lui, indietro nel tempo, come se fossi davvero stato presente anch'io. Ora che ha finito quella parte così difficile del racconto, gli chiedo di proseguire con gli ultimi scampoli del nostro di viaggio, ripercorrendo i suoi passi confusi subito dopo la morte di Pietro.
Ma sono frastornato, non so tanto bene dove sono, e comincio a camminare così, a camminare, faccio un giro dell'isolato, due.
Facciamolo.
Sì, sono uscito di qui, sarò andato di qua. Forse sono andato verso quella rotonda. Sono uscito, tanto sapevo che
era lunga.
Sarebbe stata lunga e che comunque Erika mi avrebbe scritto un messaggio quando polizia, magistrato, medico legale se ne fossero andati. Sicché mi appresto a vagare, sicuramente sono passato da questa rotonda qua. Ho vagato veramente senza meta. Ecco, poi quella mattina lì è stata forse una delle rarissime volte nella mia vita che mi sono sorpreso a camminare, a vagare senza un vero scopo. La sensazione che ho avuto molto forte è che di essere in una città in cui tutti, indaffaratissimi, tutti andavano a destra, a sinistra, camminavano, andavano in bici, in macchina, cercavano parcheggio e ciascuno di loro aveva uno scopo preciso, tranne quella mattina. Dovevo camminare, dovevo assolutamente camminare, dovevo muovere le gambe. Quindi sì, sono venuto qua, probabilmente quella strada là in fondo, sì. Potrei essere stato fuori un paio d'ore e... Porca miseria, sai che è questa qua la chiesa.
Questa è la chiesa.
Questa.
Dopo aver vagato per quasi un'ora, Sergio di colpo ritrova i punti di riferimento. Anzi, il punto di riferimento. È una chiesa, enorme, grande come una cattedrale. È la chiesa cattolica romana di Sant'Antonio, a Basilea. All'esterno è un gigantesco blocco di cemento. Una costruzione ipermoderna, fredda, simmetrica, molto diversa dalle chiese italiane. Tant'è, è proprio lì che Sergio quel giorno era arrivato. Il posto in cui lo avevano portato i suoi piedi.
Possiamo stare anche qua, sai?
Sì, era questa.
Sì, sì, era questa.
Gigantesca.
Era questa la chiesa. Non c'era questa bella luce, ma la chiesa era questa. E a un certo punto, girando praticamente a vuoto, senza meta, sono passato davanti a questa chiesa.
Sei entrato.
C'è stato un impulso a entrare... in un posto dove sapevo, al quale sapevo di non appartenere, non appartengo più da tempo. E sì, ho finito quella Ave Maria come se lo stessi facendo per Pietro. Certamente un po' lo stavo facendo anche per me, al tempo stesso ben cosciente che quello che stavo commettendo era un gesto di estrema ipocrisia. Forse autoconsolatorio, eppure sì, ho pregato. E poi un po' come Pietro a Santa Maria Maggiore a Roma quel giorno, a un certo punto credo di essermi detto fra me e me, ma che cavolo stai facendo Sergio? Beh, esci di qui.
Ma ti provoca qualche sensazione?
Non sono ancora riuscito a venire completamente a patti con questa storia, forse perché con Pietro ci sono state tantissime cose non dette, che per pudore, per viltà non ho detto, domande che non gli ho fatto. Quindi c'è sicuramente un senso di incompiutezza in qualche modo, un cerchio che non si è chiuso e poi purtroppo oramai è destinato a non chiudersi mai. Rimanere aperto un po' come una ferita che ogni tanto sanguina, ogni tanto sembrerebbe essersi cicatrizzata. Però ecco, certo che ripercorrere queste strade, rivedere questa chiesa, rivedere quella porta, quella ferita contribuisce a riaprirla. Non ti nascondo che non è facile.
In quella chiesa, in quell'atmosfera, mi è sembrato come di raccogliere una confessione finale di Sergio. La confessione di un uomo che, per come lo conosco io, ama il silenzio più delle parole. Usciamo dalla chiesa.
Quando sono rientrato, la salma di Pietro era completamente denudata, perché la procedura prevede anche che il medico legale la esamini per verificare, nonostante il video, che non ci siano segni di costrizione o di violenza. E Erika l'aveva coperta con il copriletto che fino a poco prima era sul lettino singolo.
Anche il viso era coperto?
Anche il viso. E di fianco alla sua testa aveva acceso una candela, una piccola candelina. E poi, siccome si approssimava l'ora di pranzo e i servizi funerari avevano fatto sapere che sarebbero venuti soltanto nel primo pomeriggio, Erika ordina da mangiare, bisognava pranzare. Mi chiede che cosa voglio mangiare e io le dico: no, niente, abbi pazienza, non ce la facevo a mangiare. Ho ordinato una birra.
Il viaggio è finito e a Sergio non resta che tornare a casa da solo, con sé alla sua attrezzatura fotografica, oltre a un bagaglio invisibile che sicuramente pesa molto di più. Anche il nostro viaggio nel viaggio è concluso e mentre ci rimettiamo in auto per tornare verso Milano, mi sorprendo a pensare. Cosa ci resta? Cosa ci resta di questo racconto, di questi confini superati, di questo incontro? E mi torna di colpo in mente un oggetto preciso. Il crocifisso. Il crocifisso che Pietro ha voluto stringere tra le mani in punto di morte e che ha portato con sé tutto il tempo nella sua valigetta. Un simbolo religioso, di fede, ma non solo. In questa storia è anche il segno, forse, di tante contraddizioni, senza risposte né soluzioni. Che fine ha fatto quel crocifisso?
Regalo di Pietro D'Amico che una volta deve dare alla figlia di Pietro D'Amico. Forse sarà possibile che io possa dare questo regalo del suo papà alla figlia.
La notizia sul giornale che la famiglia di Pietro aveva convocato una conferenza stampa per denunciare il fatto che fosse stato accompagnato alla morte in assenza di alcuna patologia organica conclamata. Pietro era sano.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.